piacere del dubbio di Gianluca Nicoletti.
Questa è la tradizione slavofila russa. Io sono al favore della democrazia tradizionale, illiberale. Individuo per noi non è assoluto. Tutta la storia russa era la storia del illiberalismo, di destra o di sinistra. È interessante perché per me questa è la forma della nostra identità. Oggi viviamo nel tempo del terzo totalitarismo, che è totalitarismo liberale. L'Europa di oggi non è più europea, ha perso sua identità.
Consiglierei vivamente chi mi ascolta di andarsi a riguardare, lo trovate su RaiPlay, un'intervista fatta fra il 2018-2019, quella era la stagione di Mezz'ora in più di Lucia Annunzata, in cui Eva Giovannini fece una intervista lunga e significativa a Alexander Dugin, cosiddetto Rasputin del Cremlino, l'ispiratore filosofico di Putin, così almeno viene chiamato. È un signore folcloristico con un lungo barbone, molto apprezzato anche in Italia dalla neodestra pagana tradizionalista, anche da Salvini, con cui ho un rapporto personale. In questa intervista lo proclama come uno, diciamo, dei leader del futuro rinascimento, in un'accezione che non è naturalmente quella classica del mondo. Cosa dice questo signor Dugin, che è un filosofo, almeno presunto tale? Che secondo lui i grandi mali dell'umanità sono declinabili in tutto ciò che noi consideriamo il mondo moderno. Una posizione ben conosciuta, fortemente rappresentata in vari momenti, ma che va oltre addirittura anche al fascismo, al comunismo, al liberalismo. È una cosiddetta quarta teoria politica, così la chiama lui, che mette al centro il nazional-bolscevismo come, diciamo, nuovo luogo di risurrezione di un mondo organico, un mondo che è in rivolta contro il mondo moderno, basato su valori tradizionali. Ora, lui che si professa ortodosso parla di peccato, parla dell'omosessualità come il peggiore dei peccati e via dicendo. In realtà aderisce a una cosa totalmente folle, una tradizione neopagana che si rifà agli dèi che c'erano nel mondo slavo prima della cristianizzazione, e pare sia iniziato anche a questo, diciamo, a questo filone religioso che vede il mondo fatto di dèi, fatto di forze del bene contro le forze del male, la luce deve trionfare sulle tenebre, insomma qualcosa che oggi potremmo definire un misto fra Signore degli Anelli e Harry Potter, che però, diciamo, ha rappresentato anche una base ideologica del nazismo. Esisteva una chiave esoterica anche nel nazismo, che andava a cercarsi il Sacro Graal, i luoghi iperbori, una saggezza che vada oltre tutte le declinazioni storiche. Allo stesso tempo questo signore sembra molto influente nei confronti di Putin, è colui che considera non tanto un avversario della Russia, intesa lui come il luogo sacro della tradizione dove può rinascere il mondo come era inteso nella visione tradizionale, cioè composto essenzialmente da una classe sacerdotale, una classe guerriera, una classe di persone che dovevano lavorare, il popolo. Il popolo stringeva una sorta di patto con queste classi dominanti e da lì nasceva una società organica, insomma un mito che in Italia rappresentò tutto il pensiero che seguì i libri di Julius Evola, di René Guénon e via dicendo, che sono non a caso gli ispiratori di questo signore. Cose interessanti a leggere, anche divertenti, che però oggi ci fanno riflettere su cosa ci sia dietro in questa guerra che stiamo osservando, e cerchiamo di giudicare nei particolari con strumenti legati a quelle che sono le nostre conoscenze attuali, che non vanno nel profondo. Per noi è stato molto facile oggi macchiettizzare la figura di Putin come una persona forse folle, forse pazza, che prende gli steroidi, che prende i farmaci contro il tumore, quindi per questo fa cose folli. Ma piuttosto definire follia, proverei questa mattina a inquadrare tutto quello che sta accadendo in una chiave un po' diversa, in quello che c'è dietro. Da una parte c'è questo pensiero che poi naturalmente tra il dire e il fare si sa benissimo, questo è il teorico di questa sorta di resurrezione di un mondo splendido, pagano, in contatto diretto con la spiritualità che domina il mondo. Tutte le volte che qualcuno ha proclamato queste teorie si è sempre fatto intorno una classe di grossi paraculi che approfittavano comunque di questa idea di sopraffazione delle masse per farsi per cazzo il loro potere concreto, pratico. Ma molto più semplicemente, dietro ogni santone, dietro ogni maestro di vita c'è sempre qualcuno che può fare i suoi affari. Quindi viene da pensare che le cosiddette oligarchie, che oggi sembrano essere questa zona non ben definita, le conosciamo perché vediamo i sequestri dei loro panfili, i sequestri delle loro ville, ma non sappiamo bene cosa ci sia dietro. Beh, questa mattina vorrei cercare di capire quello che traspare molto meno dalle cronache quotidiane, che raccontano del combattimento, dell'attacco, del tentativo di patteggiamento, dei patti internazionali, ma forse non tengono conto di un fenomeno specifico che sta accadendo in questo momento in Russia. E oggi cercherò di capire un po' di più con una persona che su questo è senz'altro informato. Enrico Verga, buongiorno.
Buongiorno a voi, come state?
Noi stiamo bene, ma siamo contenti di avere Enrico Verga, che oltre ad essere uno stratega, naturalmente, che si è sempre occupato di scenari di geopolitica, è molto informato, si sta informando in maniera capillare su quello che sta accadendo. Oggi Verga, sul Corriere della Sera c'è una pagina intera che fa l'elenco degli oligarchi, finalmente li conosciamo, li vediamo, anzi vediamo che molti di loro sono insigniti delle massime onorificenze dello Stato italiano, che non ci capiamo manco perché bene. Ecco, mi cerchi di spiegare bene questo rapporto fra un portato filosofico folle, delirante, da film proprio di fantascienza, è una classe oligarchica ricchissima con un potere economico straordinario. Ecco, queste due realtà che rapporto hanno con quello che sta accadendo con la figura di Putin, secondo te?
Ma in realtà sono realtà che da un lato corrono parallele, però ci sono dei punti di congiunzione, o meglio delle persone, chiamiamole così, di congiunzione, che poi possiamo andare un attimino a approfondire. Partiamo magari dal lato, chiamiamolo mistico, usiamo questa parola con molta cautela, avete fatto menzione appunto al signor Dubin, che è una persona che ovviamente è molto più anziana e quindi è in giro da molto più tempo rispetto a Putin. La visione di Dubin è una visione che potremmo definire una sorta di quello che noi potremmo chiamare in Italia, non so, la visione bucolica, però in salsa russa, che ovviamente è differente per tutta una serie di evoluzioni storiche della Russia. Dugin fa riferimento anche a tutta una serie di, non direi pantheon, ma comunque tutta una serie di punti di vista religiosi, mistici, pre-cristiani. Ricordiamoci che la Russia è cristiana, non è cristiana cattolica, ma è pur sempre cristiana.
Ma pare lui sia iniziato al dio Rod, questo dio primordiale del paganesimo slavo prima del cristianesimo, che risorge come da noi ci sono i neopagani che vanno nelle foreste a fare rituali agli dei dei boschi, lì fanno le stesse cose più o meno.
Allora, diciamo che la visione, c'è un tema che spesso non si discute della cosmogonia russa. Su questo è un tema molto, molto complesso, quindi lo riassumerò, ovviamente ci saranno delle imprecisioni. La cosmogonia russa è sostanzialmente una visione russa, diciamo slava, perché poi russa è il termine moderno, slavo, che di base non è molto dissimile da quello che potrebbe essere la visione pre-cristiana, per esempio, del Pantheon dell'antica Roma, del Pantheon dell'antica Grecia, del Pantheon dei popoli nordici. Quindi c'è sempre una corrispondenza degli dei alla fine della giornata, c'è il Dio Padre, c'è quello dei fulmini, eccetera, eccetera. All'interno di questa visione, da cui per esempio...
Anche alle radici del nazismo c'era un ritorno al neopaganesimo, alla fine, a un loro neopaganesimo, a tutta la mitologia, diciamo, nordica. C'è sempre l'idea che dal nord venga la civiltà, in realtà viviamo un periodo terribile, il Kali Yuga, cosiddetto periodo dell'età del ferro, in cui ci siamo allontanati dal centro primordiale perché le forze del caos, i cattivi, i demoni e via dicendo, quindi i restauratori sono quelli che sconfiggeranno queste forze, ci riporteranno allo splendore di questo mondo in cui gli dèi e gli uomini vivevano a stretto contatto, ecco, qualcosa del genere.
Adesso, al netto di non voler
cioè,
andare
Signore degli Anelli, ecco, roba del genere, sì, più o
il
meno.
Signore degli Anelli, diciamo. Che non dimentichiamo che il Signore degli Anelli, per quanto qui poi si scivoli veramente in un territorio che è molto lontano dalla geopolitica, ma che comunque, avendo letto il Signore degli Anelli, non dimentichiamo che il Signore degli Anelli, come ispirazione, Tolkien, oltre alle sue esperienze personali, ha fatto un film di recente abbastanza interessante, ma prende ispirazione dall'Anello dei Nibelunghi. Quindi, se vogliamo... Certo. Ritorniamo sempre lì a sbattenare le antiche saghe nordiche e quant'altro. Ecco, sono tutte tematiche da cui ovviamente
non ci scordiamo che anche alle nostre misere e pacchiane latitudini abbiamo avuto i rituali con l'ampolla del Sacro Fiume Po, in cui andavano a prendersi i leghisti dalla prima ora. Ecco, l'abbiamo avuto anche noi questi ritorni di fiamma.
E non dimentichiamo che tra i rapporti, comunque, appunto, come avete anche accennato voi, tra i leghisti anche della tra virgolette seconda generazione, quindi il gruppo di Salvini, c'era un signore, anche più di uno, io ricordo lui avendo letto sui giornali, tale Savoini, che poi venne implicato in una serie di indagini. Adesso poi non entro nel merito legale della
situazione. Sì, faceva queste cene con la sacra coppa, non so di cosa, di Odino, che era la stessa che avevano le SS, tutta una cosa. Adesso bisognerebbe studiarsela, ma.
È tutta una mistica che può essere e facilmente fraintendibile a vantaggio dei denigratori di non tanto del signor Dughi, ma dei, come dire, dei denigratori di un partito politico italiano o anche estero, e dall'altro invece ovviamente fa anche sorridere, perché sono tutte credenze. Io non voglio andare ovviamente a dire chi può avere ragione o chi può aver torto, però sono tutta una serie di credenze che affondano le radici in un'epoca pre-cristiana, diciamo pre-cristiana e pre-islamica, perché sono le due grandi religioni monoteiste che insieme a quella ebraica hanno entro certi limiti plasmato.
Però verga, questo spiega molte cose. Durin disse che in realtà era più facile trovare alleati verso l'Oriente, vedi la Cina, piuttosto che verso l'Occidente inquinato. L'idea di questo mondo tradizionale che va oltre ogni etichetta moderna è ben lontano. Franco Freda, che è stato uno degli ispiratori, almeno condannato per la bomba di Piazza Fontana, pubblicava a suo tempo dei libretti su Gheddafi, templare di Allah. C'è sempre stata questa idea che esistesse un filone unico che unisse tutte le popolazioni legate a una tradizione primordiale. Ma perché diciamo questo? Non perché ci vogliamo ridere sopra, è un terreno di importante riflessione, però ci dà uno scenario che in qualche maniera ci dà delle spiegazioni rispetto a quella che pare un'irrazionalità totale. Non è un'irrazionalità, c'è dietro l'inizio della guerra contro il mondo moderno. Io così la vedo, mi sbaglio?
Ma allora, diciamo che il termine mondo moderno è un concetto, diciamo così, che nasce, se vogliamo parlare un attimino di storia delle religioni, ma non solo di religioni, da quello che potremmo definire l'illuminismo. L'illuminismo, parliamo del fenomeno come è avvenuto in Europa, l'illuminismo sostanzialmente nasce da un periodo che in parte è oscurantismo, quindi la caduta di, non so, qualità della vita, di pratiche mediche, per esempio, non dimentichiamo, io dico sempre un esempio molto stupido, nell'antica Roma, se andate a vedere qualunque museo, gli scavi dell'antica Roma hanno riportato alla luce tutta una serie di strumenti che i chirurghi dell'epoca, parliamo di 2000 anni fa, giorno più giorno meno, utilizzavano. Molti di questi strumenti, chiamiamoli quelli non tecnologici, per esempio il bisturi e tutta una serie di pinze e così via, sono estremamente simili, considerando poi la capacità metallurgica dell'epoca, di quelli moderni. Ovviamente poi non abbiamo tutto quello che i nostri chirurghi di oggi hanno. Quindi per dire che l'epoca dell'Impero Romano fu un'epoca di grande approccio scientifico a tutta una serie di problemi, tra cui anche le malattie dell'uomo, quindi la chirurgia, parliamo di operazioni che complesse. Poi ci fu il Medioevo, con una caduta di qualità della vita, di gestione controllata dell'agricoltura e quant'altro. L'illuminismo nacque sostanzialmente da questo. Poi ci fu il problema, sarebbe nato volendo un pochino prima, ma abbiamo avuto la grande
peste. Possiamo tornare un attimo, scusa, perfetto, ma stiamo uscendo un po' dal Senato. I rapporti fra Putin e Dughi sono esattamente, diciamo, semplificati in questa cosa qua, nel fatto che ci possa essere un rapporto diretto, dietro l'improvviso attacco attraverso l'Ucraina di un modo, di un pensiero, di una maniera di pensare, via dicendo, ci possa essere in qualche maniera una sua aspirazione o anche c'è qualcos'altro?
Ma vedere in Dugin il suggeritore di Putin su temi, chiamiamoli pratici, quindi terra-terra, mi sembra un pochino esagerato, nel senso che Dugin abbia un suo pensiero filosofico al pari del fondatore della Lega, e non parlo dei bossi ma parlo dei pensatori della Lega, che aveva una visione di federalismo, ci sta. Da quella visione di federalismo arrivare alla Lega c'è stato un bel balzo. Ecco, la stessa cosa vale per Dugin, quindi andare a dire è colpa di Dugin, facciamo un esempio molto diretto, se Putin ha invaso l'Ucraina ce ne passa tante effettivamente, è come se andassimo a dire, facciamo un paragone con la Germania, Hegel è forse uno dei maggiori filosofi tedeschi che è considerato il supporter quando la Germania cominciò a avere durante il Terzo Reich un'ambizione nazionalista, è considerato sostanzialmente uno dei riferimenti filosofici, politici, culturali che giustificò le azioni che poi vennero fatte dalla Germania. Però Hegel in nessun momento aveva detto adesso la Germania dovrebbe cominciare a invadere tutte le altre nazioni, vuoi perché era precedente all'epoca di Hitler, ma vuoi anche perché comunque la sua è una visione estremamente filosofica. Ecco, la stessa cosa dovrebbe essere discussa con Dugin, cioè Dugin non ha detto andiamo a invadere un po' di nazioni, sicuramente riconosce, questo è vero, che l'Occidente, inteso come America prima, Europa poi, ha perso le sue radici, la sua, potremmo chiamarla, forza primigenia. Non dimentichiamo però un passaggio che unisce la Russia attuale con questa visione con la Cina. Cina e Russia negli ultimi tempi, più di una volta, parliamo adesso dei politici, non dei pensatori, hanno affermato che un certo tipo di chiamiamola società occidentale, ovviamente by and large, perché andiamo dal Regno Unito all'Italia, andiamo dall'America all'Olanda, quindi è una definizione molto ampia, hanno perso la loro, quello che Hegel avrebbe definito lo spirito dei popoli, quindi si sono perse e si sono tra virgolette vendute o cedute a tutto quello che è appunto il capitalismo moderno, di cui Dugin si pone in antitesi sostanzialmente, quindi questa è la visione, che però è una visione filosofica.
Allora aspetta, Verga, fermo un attimo, che dobbiamo dare la linea al traffico, è stato bellissimo, interessantissimo. Ti pregherei però adesso, fra un minuto quando ricominciamo, cerchiamo di capire allora quanto questo pensiero, che sicuramente non è stato il motivo pratico scatenante, ha dato l'ordine alle truppe di invadere l'Ucraina, ma che comunque ha creato l'humus o il pretesto o la motivazione ideologica forte per cui poi un cerchio magico, un'oligarchia attorno a Putin si sia mossa, e vediamo di definire poi la figura dell'oligarca, ma questo tra un minuto, a tra poco.
Villa, yacht, panfili e mobili di lusso. Sono iniziati anche in Italia i primi sequestri di beni agli oligarchi russi, considerati vicini al presidente Putin. A Imperia, in Liguria, la Guardia di Finanza ha fermato una delle barche più grandi e costose al mondo, il mega yacht Lady M, da oltre 60 milioni di euro del magnate Alexei Mordashov, presidente della società siderurgica Severstal. Rimarrà ferma anche l'ENA, panfilo di 52 metri ormeggiato a Sanremo, di proprietà di Gennaditi Vicenko. Ad Alex Vicenko, industriale e membro della Duma, invece è stata sequestrata la storica villa Lazzareschi in provincia di Lucca, acquistata qualche anno fa per una cifra intorno ai 3 milioni di euro.
Allora, quello che a me non torna molto, che nel pensiero tradizionalista, quando si parla di elite, si parla di un'elite spirituale, un po' come i filosofi della Repubblica di Platone, persone che in realtà sono in possesso del contatto con il mondo iperboreo, con la saggezza, con la fiamma che muove l'universo, quello che volete, però sono poverissimi, non sono, diciamo, non è finalizzato ai beni terreni e alla loro esistenza. Quando in realtà qui vedo che il cerchio magico attorno a Putin, ammesso ci sia dietro questo sostrato filosofico, è di tutt'altra cosa. Allora, Enrico Verga, vediamo se riusciamo adesso a definire intanto queste persone. Cosa sono, come nascono, cosa fanno, e se c'è un rapporto fra questo pensiero, diciamo, di nazional-bolscevismo o qualcosa del genere e la loro presenza, la loro influenza.
Ma prima di tutto come nascono. Adesso, breve cronistoria, quindi sarò molto veloce. Crollo dell'Unione Sovietica. Gorbaciov fa quel che può, a un certo punto viene esautorato, se vogliamo così dire, da Yeltsin, e Yeltsin è considerato ormai l'uomo dell'Occidente. Yeltsin apre a tutta una serie di fondi internazionali, a partire dal Fondo Monetario Internazionale, e cerca di portare l'Unione Sovietica in quello che potremmo definire il mondo moderno. Bisognerebbe entrare nel merito di quanto fosse cosciente di quello che stava facendo e quanto invece fosse, come dire, spinto da questa visione moderna. Durante questo periodo, parliamo dal 93-94 in poi sostanzialmente, che cosa succede? Che un numero estremamente elevato di docenti universitari americani, economisti, adesso io penso a Stiglitz, c'era Giorgio Sachs, Rutland, eccetera, eccetera, vanno in Russia, comunque vengono, diciamo così, messi in contatto con i politici russi per cercare di creare un mercato neoliberale, quindi sostanzialmente per portare la Russia in tempi più brevi possibili all'attuale, allo standard di vita di allora, che poteva essere quello dell'America.
E quello che alla fine volevano, il benessere, le belle case, le automobili, il consumismo, ecco, quello che hanno sognato rispetto al nemico occidentale.
Se noi pensiamo, per fare un esempio molto piccolo di quello che erano alcuni dei miti dei cittadini dell'ex Unione Sovietica, pensiamo quando arrivò qui la nave piena di albanesi che avevano visto per un sacco di anni Rai 1, Rai 2, Rai 3, adesso non ricordo, anche immagino Canale 5, Rete 4.
No, e soprattutto Drive-In, queste cose qua vedevano con le parabole, pensavano che noi fosse il paese del Bengodi, capito?
Esattamente, certo. Ecco, questo è un pochino la visione. Ora, cosa succede? Succede che tutti questi docenti universitari, persone estremamente competenti, vanno in Russia con l'idea di creare in Russia quella che loro hanno chiamato shock therapy. Di recente un analista e una bravissima scrittrice, Naomi Klein, l'ha risoprannominata shock doctrine. Cos'era la shock therapy? Il principio base partiva dalla teoria della terapia dello shock elettrico che veniva applicato a persone che avevano problemi mentali, quindi elettroshock. Okay? Ovviamente non si parlava di fare un elettroshock alla popolazione russa, ma il principio base su cui si erano supportati molti di questi pensatori neoliberali era del tipo: abbiamo una nazione che è vissuta per decine di anni in una situazione molto stretta. Gli diamo una scrollatina, anzi una scrollatona potrei dire, cerchiamo di aprire il più possibile velocemente il mercato, arriviamo con capitali dal Fondo Monetario, dalla World Bank, capitali privati, a volte controllabili, cioè di cui si sa la fonte, a volte da paradisi fiscali di cui la fonte è tutto da vedere, e modernizziamo la Russia. Ora, il problema era che la Russia, allora come oggi, è una nazione un po' grande. La Russia che noi pensiamo essere la Russia a cui facciamo riferimento è Mosca, Pietroburgo, eccetera, eccetera. Quello è un pezzettino di Mosca, di Russia. È come se noi dicessimo che Milano rappresenta tutta l'Italia. Con tutto rispetto, certo, l'Italia sì. È fatta di tantissime realtà diverse. Questo tipo di approccio spinge, per esempio, Yeltsin a fare una delle tante soluzioni potenzialmente valide. Yeltsin va a dire le aziende, allora erano ancora aziende di Stato, va a dire: il 51% della proprietà di questa azienda io la do ai direttori della fabbrica di trattori, della fabbrica di auto, e un'altra percentuale la do ai singoli dipendenti, quindi agli operai. Quindi idealmente potremmo definire che Yeltsin crea una sorta di coop, di cooperative. Sulla carta funziona perfettamente, ma dobbiamo ragionare che nel momento in cui crollò l'Unione Sovietica, e quindi la Russia di Yeltsin è una Russia estremamente dove c'era un'inflazione mostruosa, dove tutta una serie di sistemi sociali, lo Stato sociale, ecco, erano crollati, e quindi molti di questi operai, se non tutti, quando gli videro dare, facciamo un esempio, 100 azioni dell'azienda che produceva i trattori, arrivò il direttore dell'azienda di trattori e gli disse in maniera magari carina o meno: senti, io ti do $100, che all'epoca erano tanti soldi, e tu mi dai le tue azioni. Non accetti? Guarda, io ti do $100 oppure te caccio, ti licenzio, ti faccio mobbing. Il mobbing esisteva anche allora, intendiamoci. Ecco, allora si vennero a cominciare a creare questi, chiamiamoli proto-oligarchi, quindi persone che avevano approfittato, avendo già una posizione di potere, per quanto piccola rispetto a quello che hanno poi ottenuto, a comprare aziende, pezzi di aziende, quote qua e là.
Cioè erano i capetti del vecchio impero disgregato che hanno saputo capitalizzare e hanno fatto il salto aumentando quello che era il loro piccolo prestigio che erano allora in un prestigio economico importante.
Esattamente. Poi da qui in poi il fenomeno ha avuto un effetto valanga, diciamo pallina di neve che poi alla fine diventa una valanga. Adesso facciamo un esempio su due oligarchi dell'epoca di Yeltsin che ai tempi erano potentissimi e poi Putin, potremmo dire, li ha rimessi in ordine. Passatemi questo termine che sembra poco carino. Khodorkovsky, sì, perché sono tante K, e Berezovsky. Allora, Khodorkovsky, e prima che Putin lo chiamiamo sistemasse, era forse l'uomo più ricco della Russia, aveva in mano il petrolio russo. Come era emerso lui e come era emerso Berezovsky? Erano emersi prendendo una serie di compagnie, cominciando ad acquistarne altre. A un certo punto si erano ritrovati ad essere dei grandi proprietari di compagnie. Per esempio Berezovsky aveva comprato, diciamo così, aveva vinto il controllo, il termine comprato in quell'epoca era molto, come dire, non era proprio una cosa contrattuale del tipo vengo qua, ti do i soldi e lo compro. C'era anche tutta una serie di questioni di potere. Aveva conquistato, diciamo così, il controllo di Sibneft, se non mi ricordo male, insieme a un nome che invece è molto...
Ma quando arriva Putin in tutto questo, per capire? Perché ancora stiamo parlando del pre-Putin, cui Putin è soltanto un ex funzionario, anzi ex ufficiale del KGB, abbastanza disorientato per quello che diciamo è il crollo del sistema che l'aveva formato, plasmato e creato. Ecco.
Comincia a entrare nel mondo a partire dal 2000. A partire dal 2000 comincia ad essere affiancato sostanzialmente a Yeltsin e poi a un certo punto Yeltsin lo designerà come suo successore. Il momento in cui...
E quindi eredita anche tutto il cerchio magico, diciamo, cerchio magico delle persone che hanno maggior prestigio politico in quanto economico.
Sì, sì e no, nel senso che il cerchio magico ai tempi di Yeltsin, ho citato questi due personaggi, era un cerchio magico in cui Yeltsin, potremmo dire, era sì beneficiario, ma in realtà ne era... sottoposto. Cioè il problema di questi oligarchi, che avevano aiutato sicuramente Yeltsin a mantenere il non tanto solo il potere ma a mantenere l'ordine anche economico in quel momento in Russia, quindi non è che fu un evento del tutto negativo. Il problema successivo è che molti di questi oligarchi a un certo punto erano più potenti economicamente, politicamente dello stesso Yeltsin, quindi Yeltsin sostanzialmente a un certo punto era divenuto, non dico un pupazzo di questi oligarchi, della prima generazione di oligarchi, ma sicuramente era divenuto un loro strumento per i loro interessi. Quando arriva Putin, e questo è il passaggio importante per comprendere gli oligarchi attuali, quando arriva Putin, passati i primi momenti in cui potremmo dire si doveva ambientare, usiamo questo termine, a un certo punto cominciò a far presente in maniera sempre più manifesta agli oligarchi che potevano ovviamente continuare la loro attività, perché comunque erano una serie di, un po' come le satrapie ai tempi di Alessandro il Grande, e avevano comunque i loro interessi e le loro sfere di influenza. Putin non voleva intervenire direttamente, però aveva fatto presente a tutti che adesso lui guidava la Russia.
Il caso forse il capo era lui, diciamo, vi lascio il vostro potere economico, i vostri soldi, però comando io, alla fine sono io a prendere le decisioni. Fermo un attimo, adesso da dare l'informazione del traffico, quello che è importantissimo, Enrico Verga, che dopo il traffico ci riesce a sintetizzare, se no perdiamo il vantaggio di questa puntata, esattamente adesso che abbiamo capito come arriva il rapporto fra Putin e l'attuale oligarchia, poi ce ne metterà qualcun altro che erano i suoi ex amici, comunque si crea questa rete che già era consolidata, già aveva un potere immenso dal punto di vista economico, del prestigio e quindi anche di potere gestionale, politico, che Putin cerca di comunque di arginare. Per capire esattamente oggi nelle decisioni che stanno avvenendo sotto i nostri occhi minuto dopo minuto, quanto ci sia comunque l'influenza, l'appoggio, la condiscendenza, la guida di questa classe, o quanto Putin ormai agisca solamente in totale autonomia. Ci fermiamo un istante.
Melog.
338 0024 0024. So che oggi è non facile intervenire a questa trasmissione, però abbiamo voluto darvi un po' di contesto, per dare un po' di contesto e anche fare un po' di storia, è importante per capire poi l'attualità. Intanto ringrazio Anna Rive, Miriam Lucchetti da Milano, Fabrizio Intonti e Alessandro Chiappini da Roma, e riprendo con Enrico Verga. Vorrei capire adesso, sennò veramente non facciamo capire il senso dell'attualità. Poi torneremo su questo argomento un'infinità di altre volte, perché mi sembra che il contesto sia molto interessante. Tutti quei bei faccioni che oggi il Corriere della Sera pubblicano una pagina intera, mette le loro facce, le loro qualifiche, quello che fanno, uomini e donne, tutti sorridenti, tutti ben pasciuti, ecco, come si arriva a questo? E questa classe qua, secondo te, che potere ha in questo momento nei luoghi decisionali dell'offensiva verso l'Ucraina e in generale dell'offensiva verso il mondo occidentale?
Allora, io vi faccio un esempio molto veloce. Deripaska. Deripaska è uno dei nomi che è stato sanzionato e quant'altro. Un paio di anni fa Deripaska voleva chiudere un'azienda che produceva appunto metalli, li raffinava, perché non rendeva più secondo i suoi standard, giusto o sbagliato, non entro nel merito. Putin prese un volo, arrivò nell'azienda in questione, convocò Deripaska e gli disse, adesso in soldoni, senti, tu puoi fare quello che vuoi, se tu vuoi andartene perché questa azienda non produce più bene, nessun problema, la prende lo Stato russo, tu però te ne vai fuori dalla Russia sostanzialmente in mutande. Questo è un adesso non è che venne proprio detto così il dialogo, ma il concetto fu estremamente chiaro. E Deripaska disse, vabbè, se me la dici così, allora io tengo l'industria aperta. Questo è un esempio, forse uno dei più recenti e interessanti, per spiegare quello che è il mito secondo cui questi oligarchi possono in qualche modo decapitare Putin, sottometterlo, portarlo a più miti consigli. In realtà è assolutamente infondato. Che questi oligarchi stiano in questo momento perdendo soldi, sia per la perdita eventualmente di contratti, sia per la perdita di potere o anche delle azioni delle loro aziende e quant'altro, è un dato di fatto, è innegabile. Che abbiano investito molti dei loro soldi all'estero egualmente è innegabile. Io abitando a Como, il lago di Como è pieno di oligarchi che hanno comprato case, eccetera, eccetera.
Sì, però penso, Verga, è come se a noi ci rubano la bicicletta, che a loro li tolgono lo yacht, sinceramente, non gli cambierà la vita, ecco.
Forse anche meno della bicicletta. Ora, il tema però che cos'è? Tutti questi oligarchi hanno una serie di rapporti e di relazioni che hanno costruito nel tempo al di fuori della Russia. Pensiamo per esempio a Londra. Londra è una lavatrice di soldi più o meno sporchi che tutti tranquillamente conoscono. Non è certamente un segreto che metà di Londra è sostanzialmente deve il suo valore, la sua ricchezza e i bellissimi edifici ai soldi che vengono riciclati, una parte dalla Russia, una parte dagli Emirati Arabi, cioè ci sono tanti riciclatori diversi. Ora, tutti questi oligarchi hanno creato delle relazioni a volte anche molto, molto importanti con differenti uomini politici, altre aziende, adesso l'esempio dell'Italia, degli oligarchi che prendono il premio per il miglior cittadino di un certo villaggio, sono cose ilari, diciamo, non sono certamente queste le relazioni che hanno costruito. Ma pensare che questi oligarchi possono andare a sacrificare, possono accettare di perdere temporaneamente perché i beni sono stati congelati, non sequestrati, possono accettare di perdere anche magari la barcona da 500 milioni, che sono cifre che a noi fanno ovviamente tremare, ma per una persona del genere sono cifre tutto sommato accettabili. L'alternativa di opporsi direttamente a Putin è l'alternativa di terminare qualunque tipo di ricchezza hanno, salvo magari se hanno messo qualche soldino da parte.
Quindi non faranno mai nessun tipo di pressione, non andranno mai contro quello che è, diciamo, il diktat, assolutamente, è un'illusione.
No, perché il loro potere deriva, quando Putin ha preso il potere, come avevo fatto prima l'esempio, ha chiarito a tutti che io sono qui, adesso comando io, Putin sta a fare i vostri interessi, chi va a fare troppa politica con me non va d'accordo, l'esempio di Berezovsky e Khodorkovsky sono ovviamente lì e sono indicativi a tutti gli altri oligarchi del tipo, se ho colpito quelli che erano i più ricchi tra di voi ai tempi, io non ci metto un secondo a venire a cercare uno di voi.
Quindi è un sistema di dittatura perfetta in cui non esiste nemmeno la possibilità che la cerchia più stretta all'uomo che sta al comando possa in qualche maniera mettere in dubbio le sue decisioni. È una deriva basata soltanto sulla volontà individuale, sull'equilibrio di un uomo.
Allora, diciamo che il termine dittatura è sempre una parola forte, non dimentichiamo che Putin è stato democraticamente eletto, non entro nel merito dei sistemi democratici russi, intendiamoci, però è stato democraticamente eletto, quindi il termine dittatura è più utile utilizzare magari in casi in cui ci sono i nostri alleati arabi che non hanno mai fatto un'elezione in vita loro, che io sappia, però sono bravissime persone. Okay. Nel caso di Putin sicuramente è una democrazia molto giovane che ha tutta una serie di sfide davanti a sé, ma di fatto gli uomini del potere, il cerchio d'oro di Putin, al pari del cerchio d'oro degli oligarchi intorno a Zelensky, è un tipo di sistema che Putin utilizza per mantenere la sua posizione e per avere delle persone fidate che possono rappresentare i suoi interessi, ma che possono ovviamente creare delle relazioni anche all'estero, ma che difficilmente, anzi potrei dire a livello praticamente impossibile, che si reggerebbero contro Putin in massa. Poi che qualcuno di loro possa fare delle affermazioni, bisognerebbe vedere anche se tali affermazioni sono... Noi qui in Occidente abbiamo detto subito, ah, questo ha detto che Putin non è d'accordo, allora è subito un eroe. Bisognerebbe capire quanto queste persone abbiano fatto queste affermazioni in accordo con Putin per dimostrarsi una sorta di pontiere, ecco un termine che la politica italiana ha usato spesso, una sorta di pontiere al pari di Scholz.
Il carabiniere buono, serviva un carabiniere buono e hanno creato artificialmente il carabiniere buono, ecco.
Esattamente, allora considerando che tutti hanno avuto lo stesso percorso di acquisizione di denaro, un oligarca che si dovesse dimostrare più contro Putin, ci si dovrebbe domandarsi, lo fa perché è un suo interesse oppure lo fa perché Putin ha detto, senti, di queste cose, così adesso magari l'Occidente vengono a parlare con te, tramite te
ci abboccano e pensano che tu sei, diciamo, il buono con cui possono parlare, poi ce la vediamo noi come usarli. Grazie infinite Verga, oggi è stato interessante, ci siamo arrivati, ma riprenderemo questo tema perché mi piace capire esattamente cosa ci sia dietro le cose, al di là delle letture importanti, indispensabili, fondamentali di quello che accade attimo per attimo. A domani.